non possiamo non condividere questo fatto. Questa mattina ci troviamo ancora in compagnia di Paolo, e in un momento molto particolare, come ce ne sono stati finora, dall'inizio del capitolo degli Atti, vediamo che la scrittura è piena di momenti particolari. Per Paolo poi iniziare in una maniera ancora più particolare, vi ricordate, no? La progressione sulla via di Damasco. E in questa circostanza stiamo vedendo il Paolo che fa questo viaggio per andare a Roma, per comparire l'Ante, eccetera. E lui è incappato con tutta la nave, quindi tutti i suoi compagni di viaggio, centurione, soldati e passeggeri, in una tempesta. Una tempesta tremenda che li ha portati battuti qua e là nell'Adriatico per 14 giorni. E la nave è stata ingovernabile, ricordiamo, per tutto questo tempo. E loro speravano della loro vita, ovviamente. Però vediamo che a un certo punto questa nave fa naufragio, quindi diciamo che arriva verso la terra, arriva vicino ad una costa, si incaglia e tutti giunsero a terra, si dice l'ultimo versetto del capitolo 27. Dice: e così avvenne che tutti giunsero sardi a terra. Quindi questa nave ha fatto naufragio, la prua si era incagliata negli scogli, la poppa dietro veniva spaccata dalle onde, dalla violenza del mare. E come Paolo ha detto che sarebbe accaduto, tutti i 263 passeggeri della nave furono salvati, arrivarono sardi a terra. E chi a nuoto, no? Abbiamo visto chi sui lontani della nave, che galleggiavano, quelli che non potevano nuotare, però alla fine tutti sono arrivati, sani non lo so, ma salvi sicuramente a terra, tutti vivi. Il Signore gli aveva promesso che sarebbero tutti sopravvissuti e così è stato. Questa mattina andiamo a vedere Paolo che fa appunto che arriva a quest'isola, che poi era l'isola di Malta. E vediamo il capitolo 28 dal verso 1 al verso 15, possiamo leggere il brano. Dopo essere scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune. Infatti ci accolsero tutti intorno a un gran fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di ramicetti e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro la bestia che gli prendeva dalla mano, dissero tra di loro: certamente quest'uomo è un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva nessun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che gli era un dio. Nei dintorni di quel luogo vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per 3 giorni. Il padre di Publio era a letto colpito da febbre e da dissenteria. Poi andò trovato e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Questi ci fecero grandi onori e quando salpammo si rifornirono di tutto il necessario. 3 mesi dopo ci imbarcammo su una nave alessandrina, recante l'insegna di Castore e Polluce, la quale aveva svernato nell'isola. Approdati a Siracusa, restammo 3 giorni. Di là, costeggiando, arrivavamo a Reggio. Il giorno seguente si levò un vento del Scirocco e in 2 giorni giungemmo a Pozzuoli. Qui trovammo dei fratelli e fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni e dunque giungemmo a Roma. Ora i fratelli, avute le nostre notizie, di là si vennero incontro fino al Foro Appio e alle tre taverne, e Paolo quando vide ringraziò Dio e si fece coraggio. Bene, di qui la parola del Signore questa mattina, e divideremo questo messaggio in due punti principali. Il primo punto è l'opera di Dio e gli strumenti di Dio. L'opera di Dio e gli strumenti di Dio. Il secondo punto rifletteremo su un fatto che vediamo in questo brano, e il titolo del secondo punto è pronti a giudicare e lenti a capire. Pronti a giudicare e lenti a capire. Veniamo allora al primo punto, l'opera di Dio e gli strumenti di Dio. L'opera di Dio vediamo che non è iniziata qui, in questo brano. L'opera di Dio è iniziata, perlomeno per quanto riguarda queste circostanze, questo viaggio di Paolo, questo che sta accadendo a Paolo in questi potremmo dire momenti, ma è passato un bel po' di tempo, è iniziata da quando lo hanno prestato fuori dal tempio, se dovrebbe, ricordate? E da lì è iniziata l'opera di Dio, perché Paolo è stato arrestato e lì è iniziata l'opera di Dio potente, un'opera costante in Paolo e anche attraverso Paolo. E in questa circostanza vediamo che Paolo è scampato con una tempesta molto forte, abbiamo detto che per 14 giorni la nave è stata ingovernabile, sbattuta qua e là dalle onde, in mezzo al mare, in mezzo all'Adriatico. E a un certo punto abbiamo visto che i marinai hanno preso le salucche e volevano calare le salucche per cercare di fuggire dalla nave, di abbandonare la nave. Quindi da questo capiamo che non c'era più speranza. I marinai, che sono esperti del mare, avevano capito che c'erano pochissime speranze di uscirne vivi. Quindi stavano cercando di scappare, però poi abbiamo visto che i soldati hanno tagliato le fine delle salucche e hanno impedito questi marinai di scappare, perché dovevano rimanere a bordo affinché tutti potessero essere salvati. E il Signore infatti voleva salvare. Poi quando la nave si è incagliata e sono giunti sulla spiaggia di Malta, lì c'era un altro pericolo, perché erano arrivati allo stremo delle forze, con la pioggia, con il freddo, ed anche lì qualcuno avrebbe potuto morire, gli stenti. Il Signore invece ha provveduto degli abitanti, gli indigeni, no? Gli abitanti di quell'isola, che si dicevano con una bontà, anzi si dice Luca, scusate, con una bontà non comune, li accolsero tutti intorno ad un grande fuoco. In questo modo si sono voluti asciugare, riscaldare e sono scampati alla morte. L'opera di Dio. Ricordate che Gesù si è presentato direttamente a Paolo ad un certo punto, al verso 11 del capitolo 23, abbiamo letto qualche tempo fa, qualche domenica fa, e Gesù dice a Paolo: fatti coraggio Paolo, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che te la renda anche a Roma, ricordate? Questo era il piano di me, che Paolo andasse a Roma e ti testimoniasse di lui anche in quella città. Però da quando questa premessa era stata fatta, quanto tempo era passato parecchio tempo, ricordate, più di 2 anni, e in questo lasso di tempo Paolo ne ha passate veramente tante, arrestato, picchiato, imprigionato, quasi torturato, è comparso davanti a 2 tribunali, più di 1 volta è stata ordita una congiura per ucciderlo, ricordate? Ora addirittura ha fatto naufragio e non ha rischiato di morire solamente per il naufragio, ma anche prima, quando c'era pericolo che la nave appunto si spaccasse, i soldati, avendo paura che i prigionieri potessero scappare, avevano deciso di uccidersi Paolo con Pedro, perché se fossero fuggiti avrebbero dovuto rendere conto di questo ai loro superiori. Invece si è tenuto, ricordate, il centurione. E la parola ci dice: ma il centurione, volendo salvare Paolo, distolse i soldati da quel proposito. Quindi Paolo, che lì è stato salvato. Il piano di Dio viene portato a compimento attraverso l'opera di Dio. Ogni cosa è da lui ideata, pianificata con cura, attuata e portata a compimento. Guardate come ha diretto ogni cosa, Signore. Se facciamo un excursus, se pensiamo a questi due anni, da quando Paolo è stato arrestato, quando è approdato sull'isola di Malta, pensiamo a come il Signore ha pensato, messo in pratica, diretto e guidato ogni cosa, ogni evento. Il Signore ha messo nel cuore del centurione una benevolenza verso Paolo, affinché lui si potesse salvare. Lo stesso centurione poi gli ha permesso di stare per una settimana a Costoro con i fratelli, era prigioniero. Invece gli ha permesso di stare una settimana con i fratelli lì a Costoro, così che lui è stato incoraggiato. Il Signore ha permesso che Paolo venisse morto da una libera, ma ha fatto anche sì che l'Apostolo non ne subisse alcun male. Il Signore ha anche operato dei miracoli attraverso Paolo, le guarigioni nell'isola. Sapete che gli abitanti sono stati molto generosi con loro quando sono salvati, no? Quando sono andati via, li hanno riforniti di ogni bene, abbiamo letto, di tutto il necessario. Vediamo un po' in modo meraviglioso opera il Signore. È vero, Paolo ne ha passati di tutti i colori, ma il Signore è sempre stato al suo fianco, incoraggiandolo, proteggendolo, provvedendo un solo di cui aveva bisogno, mai abbandonandolo, non lo ha mai abbandonato. Qual è l'opera di Dio? Qual è l'opera di Dio? In questa circostanza l'opera di Dio era far sì che Paolo potesse testimoniare a Roma, testimoniare del Vangelo di Cristo, della salvezza, della nuova via, come la chiama qui la parola stessa. Però se andiamo a considerare la parola di Dio in generale, qual è? È proprio far conoscere a tutti gli uomini il messaggio del Vangelo, della salvezza. Perché Dio, troviamo scritto in 1 Timoteo, capitolo 2, verso 4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Lui desidera che tutti gli uomini conoscano la verità. Questa è l'opera di Dio. Che il messaggio del Vangelo venga distribuito, venga comunicato. Nel libro degli Atti vediamo questa opera, questo piano messo in atto attraverso degli strumenti, vero? Vediamo che il Signore usa molti strumenti, e in questo Paolo, in questa circostanza, vediamo uno strumento particolare, che è Paolo, e vediamo come viene usato da Gesù, uno strumento efficace, usato in una maniera perfetta, secondo il piano di Dio, per diffondere il Vangelo. Questo che cosa si fa comprendere? Si fa comprendere che il credente non è che uno strumento nelle mani del Signore. Questo dovrebbe farci comprendere che Dio non ci ha dato la vita per viverla per noi stessi, per i nostri piani, per i nostri piaceri, per viverla secondo i nostri desideri. Guardiamo a Paolo, guardiamo a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, guardiamo a tutti gli esempi che troviamo nella Scrittura. La loro vita era tesa al servizio del Signore. Quello era lo scopo principale. Non c'era nessun altro scopo al di sopra di quello. La vita tesa al servizio del Signore. E loro erano degli strumenti efficaci nelle mani di Dio. Che cosa sei tu? Che cosa sono io? Per quale motivo stiamo vivendo? Qual è lo scopo principale della nostra vita, della tua vita? Cosa desideri fare di questa vita che il Signore ti ha dato? Viverla in piacere? Comportandoti come se Dio fosse un optional che possiamo andare a visitare ogni tanto, come un vecchio amico. Facciamo da lui, guardiamo i vecchi tempi. Come viviamo la nostra vita? Ti rendi conto che Dio ti ha salvato, se ti ha salvato, per fare di te uno strumento nelle tue mani. Uno strumento nelle tue mani, è questo lo scopo. Paolo non era speciale, non era un credente di serie A. Non era un cristiano che aveva dei superpoteri, o una missione impossibile da compiere. È un figlio di Dio, come me, come te. Ha avuto dal Signore, gli è stato affidato un compito dal Signore, è stato usato come uno strumento. E lui si è comportato come uno strumento, lasciandosi usare da Dio come uno strumento. Paolo era un figlio che amava suo padre. Era un figlio che amava suo padre. Un figlio che desiderava essere uno strumento nelle mani del padre. E tale è stato, avendo a cuore Dio, l'opera di Dio fino alla fine. Se tu sei veramente salvato e non stai vivendo la tua vita come un cristiano dovrebbe fare davvero, come uno strumento nelle mani del Signore, io non credo che la tua vita sia veramente felice. Anzi, credo che sia triste. Puoi fare tutti i sacrifici che vuoi, puoi trovare tutte le occasioni di sbarco che vuoi, puoi distrarti quanto vuoi, ma la tua vita è triste. Perché quando ti fermi a pensare, quando in quei pochi momenti di lucidità ti fermi e ti metti davanti a te e davanti al Signore, ti rendi conto che la tua vita non è felice come ti sforzi tanto per qualsiasi sia. Perché ti rendi conto che non stai funzionando come dovresti. Il tuo tempo, la tua vita, la stai spendendo in un modo che non è quello che Dio ha pianificato per te. E quindi hai la consapevolezza di questo. E questa consapevolezza del fatto che non stai servendo Dio porta via tutta quella fragile felicità che ti sei creato, perché non ha radici. Perché non ha radici? Perché non è radicata sul vero valore. E se questo è il tuo stato, guarda l'esempio di Paolo, ce l'abbiamo qui questa mattina. Guardiamo tutti all'esempio di Paolo, perché tutti abbiamo da imparare. Innanzitutto leggiamo qual era il suo pensiero riguardo alla vita del credente, questo con coraggiarci. Vediamo capitolo 6 di Romani, della lettera ai Romani, versi 12 e 13. Lui sta incoraggiando e istruendo i credenti di Roma qui, e dice: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Ecco l'opera di Dio, gli strumenti. Più avanti al verso 22 dirà: ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Ecco il piano di Dio. Per noi, per ogni suo figlio. Quante occasioni ha avuto di testimoniare della sua fede Paolo? E non ne ha mancata una. Non si è mai tirato indietro. È stato uno strumento di giustizia al servizio di Dio. Ha dovuto attraversare molte difficoltà, è vero, ma il Signore non l'ha mai abbandonato. Mai. In tutto questo tempo non solo non lo ha abbandonato, ma lo ha anche consolato, facendogli sentire la sua presenza, parlandogli direttamente, lo abbiamo detto poco fa, mostrandogli anche la sua opera protettrice intorno a lui durante questi 2 anni e più dei quali abbiamo parlato. Abbiamo detto del centurione che l'ha voluto salvare, il fatto che ha potuto rimanere con i fratelli a Pozzuoli per 1 settimana, però ricordiamo anche le congiure che sono state ordite contro di lui, e noi lo abbiamo detto anche da quelle. Ci ha usato eventi, circostanze, persone che ricordate bene. Stai servendo il Signore? Gloria a Dio. Stai incontrando difficoltà mentre lo fai? Gloria a Dio. Perché significa che stai obbedendo al tuo Signore. perché significa che il Signore ti sta usando come uno strumento, e sappiamo che quando un cristiano serve il suo Dio, il nemico non se ne sta a guardare. Quindi se stai servendo il Signore, stai attraversando delle difficoltà, gloria a Dio, sei sulla strada giusta, anche se il nemico vorrebbe farti cercare la spugna. Ma il Signore è fedele. Il Signore è fedele. E così come lo è stato con Paolo, lo farà anche con te, saprà consolarti nelle tue difficoltà, quando ne avrai bisogno. Seguiamo l'esempio di Paolo. Veniamo ora al secondo punto. E qui andiamo a vedere un episodio del quale abbiamo già letto. Secondo punto, abbiamo detto, è pronti a giudicare e lenti a capire. E qui ci sono delle cose interessanti da imparare. Al verso 3 vediamo che succede qualcosa di terrificante, vero? Paolo va a prendere dei ramichetti da buttare sul fuoco, e cosa succede? Esce una vipera da questi rami e gli si attacca letteralmente la mano, lo morde. Ovviamente sappiamo che non è stato un pericolo, non è un pericolo per Paolo, perché il Signore l'ha protetto fino a quel momento, figuriamoci se lo fa morire perché arriva una vipera che lo morde. Assolutamente, infatti così è stato, non gli è successo niente. La cosa interessante però che dobbiamo andare a vedere è la reazione degli uomini che erano lì, degli indigeni, dei maltesi. Andiamo a leggere dal verso 4 a 6 di nuovo. Quando gli indigeni videro la bestia che impendeva dalla mano, dissero tra di loro, certamente quest'uomo è un omicida, perché pur essendo scappato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Ma Paolo scossa la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Poi essi si aspettavano di vederlo gonfiare, cadere molto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva nessun male, cambiarono parere e cominciarono a dire chi era un Dio. Strani questi maltesi, eh? Prima un omicida, poi un Dio. In 5 minuti Paolo è passato dall'essere un omicida all'essere addirittura un Dio. Andiamo per grado. Quando questi uomini vedono la vipera che morde Paolo, esprimono un giudizio su di lui, vero? Esprimono un giudizio. Senza pensarsi due volte, hanno visto che Paolo era morto e hanno pensato certamente quest'uomo in un'uscita. In un anno. Eppure non conoscevano Paolo, vero? Non lo avevano mai visto. Non conoscevano il suo carattere, non sapeva che cosa aveva fatto nella sua vita da quel momento lì indietro. Non lo conosceva, non sapeva se era un egoista, se era una persona educata, se era una persona giusta, se era una persona arrogante, cattiva, non sapevano niente. Eppure hanno espresso un giudizio. Certamente quest'uomo è un omicida. E qui assistiamo al comportamento dell'essere umano che è grandemente diffuso anche ai nostri giorni. Ovvero giudicare il nostro prossimo. Giudicare il nostro prossimo superficialmente, aggiungerei, frettolosamente, la prima espressione, giudicare il nostro prossimo. Tra gli esseri umani esiste questa convinzione che se qualcuno si trova in difficoltà, giudicare da qualcosa di brutto significa che se la merita. No? In qualche modo se la meritava. L'uomo crede, sto generalizzando ovviamente, che il destino, qualche tipo di essere superiore, in questo caso i maltesi parlano della giustizia, no? Però associano giustizia a una verità. E quindi qualcosa di simile sia pronto a rendere agli uomini bene per bene. C'è qualcuno, qualcosa, che rende agli uomini bene per bene o male per male, a seconda di quello che fanno, riceveranno. No? Questa è una credenza molto diffusa anche oggi, è una convinzione comune, però dobbiamo rendere chiaro il fatto che in realtà non è così, che in realtà non è assolutamente così. È vero che Dio usa le avversità, le catastrofi o le tragedie per mostrare la sua ira verso il peccato degli uomini, questo è verissimo, e possiamo citare un episodio per tutti. Vediamo il diluvio universale, no? Il diluvio universale, in Genesi, capitolo 6, versi 5 e 7, dell'aggressione a causa della malvagità degli uomini, decise di sterminare, a causa della malvagità degli uomini, decise di sterminare, dice la scrittura, l'essere umano dalla faccia della terra. Così si esprime la scrittura. Così ha mandato il diluvio. Grazie a Dio Noè ha trovato grazia agli occhi del Signore, quindi non è finito tutto lì. Ma qui vediamo che Dio usa queste avversità, queste catastrofi, per punire il peccato, per mostrare la tua ira verso il peccato. E ci sono anche molti altri esempi di questo aspetto del carattere di Dio. Però vediamo anche che non sempre succede così. Infatti, se così fosse, il libro di Giobbe non si troverebbe nella Bibbia. Perché? Ricordate infatti che Giobbe è stato grandemente provato, vero? È stato grandemente provato. Dolore. Sono morti i figli. È rimasto nulla di niente. Da che aveva ricevuto grandi benedizioni dal Signore. Eppure in Giobbe capitolo 1 verso 1 che cosa leggiamo? C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Questo va contro ogni logica, no? Nella credenza comune c'è la convinzione che se tu fai bene viverai bene, se tu fai male viverai male. Qui si difende totalmente il contrario. Sappiamo benissimo però che dalla scrittura, che la funzione di Giobbe è arrivata per che cosa? Per provare la sua fede, vero? Per provare la sua fede, e la sua fede è cresciuta attraverso questa terribile esperienza che ha avuto. Infatti alla fine del libro che cosa leggiamo? Giobbe fa una dichiarazione che faremo bene ascoltare molto bene e a riflettere su questa dichiarazione in modo profondo, in maniera profonda. Che cosa dice? Al capitolo 42, verso 5, alla fine del libro, dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Qui possiamo vedere una grande crescita nella fede di Giobbe. Ha passato dei momenti terribili, grandi sofferenze, ma la fede di Giobbe è cresciuta in Gesù. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora, dopo tutto quello che è successo, i miei occhi ti hanno visto. È diverso, no? È molto diverso. C'è una lezione per noi qui, questo vogliamo trarre da queste parole. Ce ne sono tante in realtà, però rimanendo nell'ambito del brano che stiamo leggendo, cosa proviamo? La lezione per noi questa mattina: non dobbiamo essere pronti a giudicare. Non dobbiamo essere pronti a giudicare, veloci a giudicare, giudicare subito. Se vediamo un fratello o una sorella afflitti, non pensiamo subito che il motivo di questa afflizione sia disobbedienza a Dio, che sia un peccato, non stato di peccato verso Dio, specialmente se non conosciamo bene le persone con le quali, delle quali stiamo parlando, sentiamo, o che stiamo considerando, o specialmente se non sappiamo quale sia il loro stato spirituale. Non dobbiamo giudicare. Così come non dobbiamo giudicare sia i nostri fratelli e sorelle, ma sia anche le persone che non conoscono il Signore. Magari le vediamo provate, afflitte. È importante che il Signore le sta affliggendo, le sta provando per abbattere il loro orgoglio, per attirarle verso di sé. Non lo possiamo sapere. Quindi dobbiamo imparare a non giudicare. Non dobbiamo fare come i maltesi compatti. Inoltre ricordiamoci che la scrittura ci mostra anche che il Signore può permettere che gli ingiusti prosperino, vero? Mentre i credenti soffrano. È vero, ma il Signore si comporta anche in questo modo. E non si comporta secondo la logica umana, grazie a Dio, ma si comporta in modo diverso. Vediamo questo fatto da parte di molti autori dell'Antico Testamento. Il Salmo 63, per esempio, scritto da Asaf, vediamo qui questo comportamento del Signore. Davide nel Salmo 37, anche Geremia fa questa considerazione. Leggiamo un passo per tutti, sempre da Giove, come esempio. Capitolo 21, versi da 7 a 11, Giove leggiamo. Perché mai vivono gli empi? Perché arrivano alle vecchiaia e anche crescono in forze? La loro progenie prospera sotto i loro sguardi, intorno ad essi, e i loro rampogli fioriscono sotto gli occhi loro. La loro casa è in pace, sta parlando degli empi. La loro casa è in pace, al sicuro da spaventi, e la mente di Dio non li colpisce. Il loro toro monta e non falla, la loro vacca figlia senza abortire, mandano fuori come un gregge i loro piccini e i loro figlioli saltano e ballano. I loro figlioli saltano e ballano. Il Signore lo farà anche in questo modo. Da benedizioni a chi vuole. Secondo la nostra logica dovete dare benedizioni solo a chi merita, secondo i nostri parametri di giudizio. Ma lui è Dio, e fa quello che gli piace. E allora rispondiamo a quello che abbiamo appena detto con un altro aspetto, perché non possiamo lasciare questa questione in sospeso. In Ebrei capitolo 12 verso 6 leggiamo: il Signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come un figlio. Ecco la spiegazione. Se io vedo un ragazzino che viene maleducato e si comporta male con i suoi genitori, secondo i suoi genitori, è abbastanza più da loro. Se io vedo un figlio che si comporta male, è maleducato, lo riprendo, lo risarcisco, lo punisco, perché voglio che sia educato, rispettoso. Dio punisce i suoi figli per educarli, per farli crescere, per farli comprendere quando non vogliono comprendere. È questo che fa il Signore, è grazie a Dio che si comporta così. Quindi la comune convinzione che chi soffre perché si è comportato male è sbagliata, è rara, non dobbiamo prendere esempio da malvagi, non dobbiamo cadere in questo tranello. Cosa da succede? Attenzione, perché anche questo è importante, perché al verso 6 leggiamo che questi malvagi cambiarono parere, che hanno visto che Paolo non è morto, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. Da un estremo all'altro, prima Mosca, poi addirittura Dio. E questo è un atteggiamento curioso, vero? Però è caratteristico dell'essere umano. È un atteggiamento emblematico dell'essere umano che non conosce Dio. In questa circostanza il fatto che il veleno non abbia avuto alcun effetto su Paolo, quindi che non l'abbia ucciso, poteva essere un'ottima occasione per glorificare il Signore per quel miracolo che ha compiuto. Invece, che cosa fanno questi martiri? Trasformano Paolo da uscita a Dio. Non danno gloria a Dio. A chi danno la gloria? All'uomo. Danno la gloria all'uomo. E lo stesso vale ai nostri giorni, nulla è cambiato. Non è cambiato assolutamente nulla. Quando le cose vanno male si biasima Dio, vero? Quando le cose vanno bene si glorifica l'uomo. È vero o no? Una persona muore di una malattia, purtroppo lo vediamo spesso intorno a noi. Una persona muore di una malattia, perché Dio l'ha permesso? Perché Dio l'ha permesso? Oppure non c'è Dio, non può esistere un Dio che permette che un bambino magari muore da una dolorosa e lunga malattia. Non può essere Dio. Una persona supera una malattia che lo avrebbe potuto uccidere, che cosa gli cade? Ha sconfitto il male, ha vinto la sua battaglia quella persona. Vero? Si dice così. Non si dà gloria a Dio, si dà gloria all'uomo. L'uomo si comporta in questo modo da sempre si comporta così. Quindi l'uomo è pronto a giudicare e lento a capire. Perché? Paolo ce lo spiega questo comportamento, perché nella Bibbia troviamo tutte le spiegazioni sul comportamento dell'essere umano. Non c'è nulla di misterioso, basta andare a leggere e a cercare una risposta. Paolo spiega questo comportamento in più parti nella scrittura, prenderemo solamente dei versi ancora nella lettera ai Romani per spiegarlo. Romani capitolo 1, versi 22 e 23. Così dice: benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Sto parlando degli uomini che si rivelano a Dio, quindi dell'essere umano in generale. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Ora qui bisognerebbe leggere bene il brano iniziale dal versetto 18 per comprendere meglio ciò che dice Paolo, ciò che dice Dio, scusate, attraverso Paolo, questo strumento dell'essere umano. Perché Paolo sta parlando dell'essere umano, sta spiegando la condizione dell'essere umano. Purtroppo non abbiamo tempo, ma consiglio a tutti di andare a rileggersi questi versi, a considerarli in modo profondo. Ci rimettiamo ad osservare i due versetti che abbiamo appena adesso. L'uomo è stato, è e sarà sempre lo stesso. Se non si umilia davanti a Dio e non lo riconosce come quello che è, darà sempre gloria all'uomo, non darà mai gloria a Dio. Se l'uomo si ostina a non riconoscere Dio come solo vero ed unico Dio, come autore della salvezza attraverso il sacrificio di Cristo Gesù sulla croce, rimarrà sempre solo, cercando, credendo di essere sapiente. Vede la cecità dell'uomo, come cieco l'uomo. Si dichiara sapiente, qui sembra quasi che Paolo stia prendendo in giro, no? Dice, perché si dichiarano sapienti? Sono diventati stolti. Perché? Perché hanno mutato la gloria del Dio corruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. L'uomo che cosa fa? Al verso 18 vediamo, abbiamo visto che soffoca la verità con l'ingiustizia, vero? Ricordate tutti questa espressione. L'uomo soffoca la verità con l'ingiustizia, quindi mette da parte la verità, la copre, non la vuole vedere. Poi che cosa fa? Non contento di questo, sostituisce. Sostituisce Dio con l'uomo. No? E quindi può essere sapiente quest'uomo che dà gloria a delle pietre, a dei pezzi di legno, a degli idoli, a delle statue. Può essere sapiente. Dov'è la materia? Questa non è sapiente. Questa è la stoltezza dell'uomo, dichiara la parola di Dio. Ed è per questo che Dio ha abbandonato l'uomo alle sue impurità, come dice il versetto 24 di questo stesso capitolo. Dio ha abbandonato l'uomo a se stesso, perché è un uomo libero. Ecco quindi perché l'uomo è solo, non capisce, non comprende. L'uomo è pronto a giudicare perché è stato abbandonato da Dio, nella sua stoltezza, a causa del suo peccato, a causa della sua ribellione contro Dio. L'uomo è lento a capire, anzi non capisce proprio perché è stato abbandonato da Dio. Ed è questo lo stato dell'uomo. Concludendo, possiamo riflettere su un terzo punto, che è il compimento della promessa. Il compimento della promessa. Versi 14 e 15, di cosa vediamo? Paolo giunge a Roma, come gli era stato promesso più di 2 anni prima. Paolo giunge a Roma, il Signore ha promesso, il Signore ha mantenuto. Contro ogni previsione, contro ogni logica, contro ogni speranza che consideriamo tutto quello che è successo a Paolo, ma il Signore ha promesso e ha mantenuto. La promessa è stata mantenuta da Dio, il compimento della promessa. Dio ha pensato un piano, lo ha messo in pratica, lo ha attuato, ha operato, e il piano è giunto a compimento. Dio è fedele. Il Signore è fedele da portare a compimento i suoi piani. E non dobbiamo scoraggiarci. Non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo le difficoltà. Dobbiamo anche metterci ai piedi della croce. Cercare, come abbiamo detto stamattina, cercare, desiderare di stare nei cortili del Signore. Magari sulla soglia della casa del Signore. E allora lì scopriremo di nuovo. Gusteremo quanto il Signore è buono. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nel cielo, questa mattina vogliamo ringraziarti per questa parola, Signore. Ti vogliamo ringraziare, lodare, perché abbiamo, ci è stato ricordato ancora una volta che tu sei salvato, Signore, per fare di noi degli strumenti nelle tue mani. Aiutami, Padre, a ricordare sempre questo, a tenerlo a mente, nel cuore. Aiutaci a desiderare, metti nei nostri cuori il desiderio sempre crescente di essere degli strumenti nelle tue mani, di continuare ad esserlo, di continuare a servirti, oh Signore. Incoraggiaci perché abbiamo bisogno. Come abbiamo visto anche per Paolo, lui aveva bisogno di essere incoraggiato dalla tua presenza, delle tue parole, di vedere intorno a sé la tua opera protettrice. E Signore, anche noi abbiamo bisogno, perché siamo piccoli, perché siamo mancanti, perché la nostra fede è debole. Anche noi abbiamo bisogno di vedere intorno a noi la tua presenza, la tua protezione, il tuo incoraggiamento, il tuo sostegno. Vogliamo essere di questo mese, ma abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Così ti preghiamo, Signore, per ognuno di noi che è qui questa mattina, anche per i fratelli che non ci sono, che tu puoi mettere nei nostri cuori un vivo desiderio di essere degli strumenti nel tuo mondo, e che tu possa portarci avanti per ottenersi in questo. Ti ringraziamo perché abbiamo imparato, oh Signore, anche lo stato dell'essere umano, che senza di te non può vedere, non può capire, si crede sabio, ma in realtà è solo. Che cosa possiamo dire davanti a queste cose, Signore? Di non ringraziarti, lodarti, perché ci hai aperto gli occhi, perché hai aperto i nostri occhi, ci hai fatto comprendere quanto eravamo stolti, perché non ti riconoscevamo come Dio, perché anche noi davamo gloria all'uomo, alle pezzi di legno, delle pietre, invece che dare gloria al Dio Altissimo. È quello che vogliamo fare questa mattina, Signore, dare gloria a te, innalzare il nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, attraverso il quale tutto ciò è stato reso possibile, attraverso il quale la nostra anima è stata salvata, attraverso il quale possiamo godere delle benedizioni che tu ci dai, Signore, si riveste ancora oggi e addosso. Perciò, Signore, vogliamo ringraziarti e lodarti per il nome e per i meriti di Cristo Gesù.